poi ecco, una volta ultimato l'intervento, a seconda appunto delle giornate di lavoro che era necessario utilizzare, appunto si ultimava, e queste giornate che ho detto si possono ancora oggi in molti casi riconoscere leggendo un dipinto, guardandolo da vicino, soprattutto a luce radente, perché si vedono questi vari, queste porzioni di intorno che sono state estese, perché l'attacco tra una porzione e l'altra in molti casi o è sottolineato dalla sovrapposizione un pochettino di uno strato con l'altro, o a volte, se non c'è quasi sovrapposizione, si formava comunque una sottile cavigliatura, una sottile crepina tra una porzione e l'altra, per cui li possiamo ancora leggere oggi e non sono, non sono danni, non sono problemi conservativi, ma sono proprio la struttura del dipinto. Poi quando ho parlato prima delle pontate, che appunto sono queste giornate molto grandi fatte in cantieri dove lavorano tanti artisti contemporaneamente e praticamente corrispondono al piano di un ponteggio, magari vediamo appunto una pontata orizzontale, un rettangolo, e poi addirittura vediamo appunto magari dei segni rotondi un po' quadrati, che sono quelli che corrispondono al fatto di aver tappato la buca pontaia, cioè il palo, perché non c'erano più gli accenti, il palo che si piantava nel muro e quindi poi rattoppavano, chiudevano, e quindi magari capita anche di vedere delle zone leggermente di colori diversi, perché poi anche il colore finale è molto condizionato dalle, se uno immagina di fare un verde diventa verde, se vuole fare il giallo diventa giallo, però comunque la gradazione, la tonalità è condizionata dall'umidità del luogo, dal tempo di asciugatura, da tanti fattori ambientali, per cui l'affresco può avere diverse gradazioni, ma è tutto molto naturale, anche perché non si aveva appunto il barattolo con il colore tutto uguale, è tutto che è molto naturale, molto condizionato dagli agenti atmosferici, dalla situazione del momento, dalla stagione, ecco. E, appunto, avevo detto inizialmente che l'affresco è la tecnica più resistente in assoluto, infatti abbiamo opere che hanno quasi 1000 anni e ne possiamo ancora leggere, oppure 500 anni con le opere di Masaccio, di Cimabue o anche altri. Però negli edifici antichi ci sono appunto problematiche di vario genere e loro stessi sono soggetti al degrado e bisogna appunto vigilare, perché comunque ci sono alcune fasi molto pericolose che, se non fermate in tempo, poi portano alla perdita o della pellicola pittorica o addirittura dello strato di intonachino pittorico, addirittura a volte lo strato di arriccio, ecco, in questi, a seconda dei casi. Ricordo ad esempio un intervento che ho eseguito alcuni anni fa a Bardinetto, nella cappella di San Nicolò, c'è una cappella molto bella nel bosco, con affreschi del primissimo Cinquecento. Quando siamo entrati, molte parti di questo affresco erano ricoperte completamente da muschio, erano verdi. In quel caso lì, ecco, se si interviene velocemente e questo muschio si è sviluppato a causa della grande quantità di condense, anche in particolare a San Nicolò, essendo un bosco, ci sono anche tutti questi microorganismi, queste spore, cose. Qui non c'era il muschio, non siamo più in un ambiente diciamo urbano, ma là eravamo circondati da muschio, da piante, da alberi che quasi coprivano la cappella. Se si interviene velocemente, nell'arco di pochi anni da quando si inizia questo fenomeno, è possibile recuperare il colore, rimuovere i muschi e avere ancora il colore. Se questo muschio rimane per anni sulla superficie pittorica, avvengono proprio delle trasformazioni, dei processi metabolici di questi elementi vegetali che vanno a sciogliere il carbonato di calcio, a sciogliere i colori, a mangiare, trovano, questo è il loro substrato nutritivo, ecco, e quindi sciolgono lo stesso colore, e magari togliendo poi il muschio ci ritroviamo con un'immagine sbiadita, quasi illeggibile, perché i muschi hanno aggredito la pellicola pittorica, poi magari l'intonaco in sé è ancora integro, la riccio è integro, il muro è integro, però la pellicola pittorica non l'abbiamo più. E un'altra problematica molto grave invece è quella dei sali, dei sali inquinanti. I sali possono raggiungere la muratura tramite varie possibilità. Una è l'umidità di risalita, quindi acqua che arriva dal pavimento oppure appunto dal suolo intriso appunto di umidità e sale su per capillarità lungo le murature. Diciamo che il passaggio di acqua di per sé non è così pericoloso, ma è molto pericoloso quando quest'acqua è fortemente inquinata da sali che possono essere solfati, nitrati, cloruri, carbonati. Ecco, i nitrati e i solfati in particolare li troviamo molto appunto nel terreno, nei terreni dove ci sono anche appunto sepolture, le chiese sono state per molti anni appunto sede di cimiteri. Ecco, questi nitrati sono veramente molto pericolosi perché passando attraverso la muratura, attraverso l'intonaco e poi cercando di fuoriuscire all'esterno a causa dell'evaporazione dell'acqua che appunto a seconda della temperatura, dell'umidità dell'aria poi tende ad evaporare in superficie, ecco questi sali hanno dei cristalli che sono molto più grandi del cristallo del carbonato di calcio di cui ho fatto questo intonacchino pittorico che dicevo prima, e quindi il loro passaggio porta con sé anche la rottura della struttura di carbonato di calcio, e la rottura del carbonato di calcio porta anche alla frammentazione della superficie pittorica, per cui abbiamo proprio un problema dall'interno che si sviluppa poi all'esterno, però questo è veramente molto molto grave perché porta alla perdita della pellicola pittorica, del substrato, ecco, alla disgregazione della materia stessa, della fresco, per cui bisogna cercare di risolvere questi problemi profondi in maniera definitiva, dunque solo la pulitura superficiale non è sufficiente, poi si rimanifesta lo stesso problema. Logicamente anche le coperture devono essere sempre tenute d'occhio, sotto controllo, perché la pioggia dai tetti è dannosa, e come i fissi devono essere controllati perché se entra l'acqua porta altri danni, e sicuramente anche la circolazione d'aria all'interno di questi ambienti è fondamentale perché le murature sono quasi sempre più fredde dell'aria che c'è all'interno degli ambienti, e la differenza di temperatura tra la muratura e l'aria fa sì che si crei questa pellicola di condensa, queste goccioline che permangono sempre per mesi all'anno sulla superficie pittorica e attirano con sé il pulviscolo atmosferico. Adesso abbiamo anche il problema grave dell'inquinamento appunto con queste sostanze carboniose e anche zolfo, tutte sostanze appunto dovute all'industria o ai riscaldamenti, alle automobili, sono tutte sostanze che sono presenti nell'aria e poi solubilizzate e vanno a depositarsi sulle superfici pittoriche creando fenomeni acidi, fenomeni che sono molto dannosi per questi dipinti che non sono protetti da niente, sono così, è la loro pelle viva che non può difendersi da queste sostanze aggressive. E a proposito di protettivi, diciamo che in passato, proprio per ovviare a questo problema, erano state sperimentate alcune sostanze appunto per proteggere la pellicola pittorica, sostanze chimiche. Una di queste era una resina acrilica che si chiama Paraloid B72, che è stata utilizzata tantissimo diciamo negli anni 70, 80, 90, e in alcuni casi effettivamente, se le condizioni ambientali erano ottimali, ecco, ha svolto il suo ruolo, poi c'è stato ecco, un po' di magari alterazione, in alcuni casi ingiallimento, in alcuni casi opacizzazione, in altri casi questo uso abnorme di queste sostanze che sembravano risolutive per tutti i tipi di problemi, anche perché ravvivavano un po' la policromia, hanno costituito dei problemi ancora maggiori, perché la superficie non era più permeabile al passaggio di acqua, e per cui si sono formati magari problemi ulteriori, cioè la superficie esplodeva, si creavano dei microcrateri, ecco, sfogliazioni, per cui anche oggi alcuni restauri che vengono eseguiti, ma soprattutto nelle città dove la teoria del restauro ha attraversato varie fasi, diciamo qui da noi le campagne di restauro sono partite un po' in ritardo, quindi negli anni 50, 60 o 70 si faceva ancora abbastanza poco perché c'erano altri tipi di problemi, ecco. Però adesso molte campagne di restauro degli anni 2000 sono volte a rimuovere alcune sostanze messe in quegli anni, perché si è ceduto con questa speranza chimica di riuscire a risolvere tutti i problemi, e invece non, in alcuni casi è stata un po' un'illusione. Adesso si cerca di tornare indietro, di usare soprattutto materiali naturali e con meno di sintesi, perché effettivamente poi le opere non accettano questa intrusione di sostanze che sono completamente strane alla loro natura, ecco. Poi dunque vediamo un po' cosa vi potrei ancora raccontare. Non so se mi volete fare qualche domanda. Sì. Non so il significato, non so, l'uccellino.
È
molto spesso l'uccellino in mano al bambino. Non so.
Gesù bambino.
Ma sarà l'allusione agli apocrifi. Vi ricordate che c'erano i Vangeli apocrifi? E una storia degli apocrifi dice, per esempio, che Gesù prendeva la terra, faceva gli uccellini e diceva volate. Ovviamente i Vangeli apocrifi non sono mai stati miscreduti, non sono stati neanche ritenuti falsi, ma non corrispondevano, diciamo, alla parte fondamentale. Però la Chiesa l'ha sempre parallelamente accettata per mostrare quanto grande fosse la fede anche di coloro che avevano comunque compilati. Quindi probabilmente l'allusione è quella, come peraltro pensate un attimo, andate a guardare molte statue di San Giuseppe con Gesù bambino, in alcune trovate il riferimento alla professione di Gesù bambino, cioè alla professione, scusate, di San Giuseppe.
Falegname.
Beh, sappiate che andando a studiare le scritture, andando a studiare dati che sono emersi nel corso degli anni, è venuto fuori che, oltre che c'erano già informazioni che si leggono anche e si intravedono nei Vangeli, Gesù era un carpentiere. L'ha detto ancora poco tempo fa uno storico della Chiesa e esperto di Terra Santa, non Guido Zagani, quindi, che tra l'altro è il nostro parroco da pochi mesi, però ha specificato anche questo, anche a seguito di studi ad oggi. Ma ritorniamo a quello. Pensate alla statua, sempre San Giuseppe come Gesù bambino, con il famoso giglio. Anche del giglio se ne parlava negli apocrifi. Quindi ritorniamo di nuovo anche a questi elementi. Quindi probabilmente allusione anche agli apocrifi.
Possiamo magari fare un po'.
Sì, se facciamo un giro. Paradino, che è stato il Teodoro Forani, in tante
Che santa è? Che affreccio?